Da Claudia De Mircan un'ottima giornata da passare anche con la consulenza. Oggi affrontiamo le nostre paure, quelle che nutriamo nei confronti degli animali, domestici e non, paure razionali o meno, dal terrore di avvicinarsi a un cane alla diffidenza verso i gatti, ma anche viceversa, gli animali nei nostri confronti, fino alle fobie che non riusciamo a spiegarci. Il tema è davvero molto vasto, oggi facciamo un primo passo per cercare di comprenderlo e trovare qualche soluzione. E ci aiuta Petra Santini, veterinaria comportamentale. Buongiorno Petra e benvenuta.
Buongiorno Claudia e buongiorno a tutti.
Allora Petra, l'abbiamo detto, l'argomento è davvero molto ampio e diciamo che più che gli aspetti psicologici nostri che stanno dietro alle paure verso gli animali, cerchiamo di comprendere come tentare nella pratica un approccio meno timoroso. Ma già qui qualcuno potrebbe chiedersi, ma è davvero necessario? Uno può dire, io ho paura e sto lontano, punto.
Ecco, la paura fa parte, prima di tutto fa parte di un gruppo di sentimenti che sono molto basilari e che non possiamo neanche troppo comandare. Una delle frasi più stupide che sento spesso da parte di genitori verso bambini soprattutto è non devi avere paura, ma al bambino se la paura viene, non è qualcosa di comandato, di deciso. E la stessa cosa vale anche per gli animali.
Che se hanno paura di noi, hanno
la paura è qualcosa che, quando è sensato, ci protegge.
Esatto.
Perché se ho paura
di... Petra, approfondiamo anche questo aspetto. Okay. Intanto 076 321 1113 per i messaggi WhatsApp oppure 0848 03 0808 per le telefonate. Tra poco, con i consigli appunto di Petra Santini, naturalmente affrontiamo anche il discorso all'inverso, la paura dell'animale verso le persone. Le paure degli animali verso le persone e viceversa. Cominciamo a parlare di zoofobia, la consulenza, la paura eccessiva nei confronti degli animali in generale. Ma di solito l'oggetto della fobia è una categoria specifica di animali, magari coi quali abbiamo avuto brutte esperienze, oppure ne abbiamo paura senza motivo apparente. E curiosità, le statistiche ci dicono che le fobie di animali sono molto più frequenti nelle donne che negli uomini. Alla veterinaria comportamentale Petra Santini, allora chiedo se le risulta, Petra, le donne nutrono più paure verso gli animali, secondo la sua esperienza?
Ma non lo so, non ho statistiche proprio scientifiche in merito. Forse è che le donne hanno meno difficoltà a parlarne quando hanno delle paure e gli uomini fanno più finta di essere i coraggiosi. Perché in realtà le grandi paure di alcuni animali le vediamo anche negli uomini.
Certo, e
non
poi
neghiamolo.
Va detto che, come accennava prima Petra, gli esseri umani pare abbiano una predisposizione in qualche modo genetica per temere alcuni tipi di animali, una sorta di paura necessaria quasi, no? Per la sopravvivenza della specie umana.
Allora, per non allargare il discorso in modo che poi diventa quasi un po' assurdo, se io vivo in un paese dove ci sono tanti serpenti velenosi ma al punto da essere mortali, è anche logico che li affronto con un certo timore. Vivendo qui in Svizzera, dove abbiamo poche specie che sono velenose e raramente veramente pericolose per l'uomo, vediamo comunque che ci sono ancora delle persone che qualsiasi cosa che striscia e non ha le zampe viene ucciso immediatamente ed è completamente sbagliato.
Certo, sono poi queste fobie irrazionali che magari poi, se avremo tempo, tenteremo di spiegare, ma restando alla zoofobia in generale, ci sono casi in cui diventa davvero un problema, perché le fobie animali possono divenire anche invalidanti quando sono frequenti, ad esempio, le occasioni di contatto con l'animale temuto, e penso qui soprattutto ai cani che per strada non possiamo evitare di vedere o di incontrare.
Esatto. Allora, anche lì distinguiamo un attimo. Ci sono persone che vengono da paesi dove la rabbia è una malattia ancora abbastanza frequente, e lì devo dire che diventa anche logico e comprensibile che l'avvicinarsi di un qualsiasi cane può generare veramente paura. Qui in Svizzera, dove sappiamo che la rabbia è già da diversi decenni che non è più presente, questa paura non è più così giustificata, e sarebbe magari opportuno imparare a conoscere un po' di più l'animale, perché solo con la conoscenza si può poi distinguere fin dove la paura è giustificata e da dove poi invece vado veramente nella fobia.
A proposito, arriva già un messaggio che dice: ho una paura folle di tutti i cani, sono stata morsa da ragazzina e una volta anche da adulta, non intendo fare nulla per superare la paura, non riesco neppure a pensarci, la paura mi blocca. Ecco, questo messaggio, Petra, solleva almeno due questioni: il desiderio di superare la paura e l'età. Quando la paura blocca anche il desiderio di superarla, cosa si fa? È quello che dicevamo prima, sì. No? Ho paura, appunto, non mi avvicino, non voglio neanche superare la mia paura. Che cosa si consiglia in questi casi? Bisogna fare una terapia psicologica, immagino.
Ma penso che sarebbe opportuno, sarebbe giusto per la... è una signora, no? Mi sembra. Sì. Di comunque cercare di fare qualcosa, perché col più uno ha paura, terrore, col più che praticamente attira il problema.
Ah, ecco.
Perché nel mondo dei cani, per esempio, il gesto di irrigidirsi è proprio quello che precede l'attacco. Però io, quando ho il terrore, cosa faccio? Mi irrigidisco. Andiamo allo sguardo. Tra cani il guardarsi fisso negli occhi è un gesto di sfida e quindi potrebbe provocare un attacco.
Quindi,
quando io sono terrorizzata, cosa faccio? Guardo il cane fisso, ma con gli occhi sbarrati. Esattamente. Quindi assumo in un certo senso degli atteggiamenti che possono provocare l'attacco, mi espongo di più avendo questo terrore che cercando in un qualche modo di superarlo.
Quindi, quando si dice che gli animali sentono la nostra paura, è vero?
Sì, vedono questo nostro linguaggio del corpo, loro si parlano quasi solo a linguaggio del corpo, in più magari anche certe emanazioni olfattive tipo sudore o così. E certo si accorgono.
E certo che è un problema, nel senso che comunque riprendiamo il messaggio della signora che parlava anche del morso da ragazzina. Uh-huh. Se pensiamo all'età, immagino che intervenire sui piccoli che provano paura è più auspicabile che aspettare l'età adulta, insomma, magari da bambini si riesce a lavorare meglio sulle proprie paure, oppure no?
Allora, per il mondo dei bambini, do un consiglio agli adulti, la relazione cane-bambino solo sotto sorveglianza attiva, ma sorveglianza attiva vuol dire che non lascio il bambino e il cane insieme nemmeno per andare a farmi un caffè.
Ah,
perché non li ho più sott'occhio, eh?
Quindi ha il cane in casa, il cane di famiglia, diciamo,
sì.
Mai da solo con
sì.
I bambini.
Dopo si vedrà come si sviluppa la relazione, però una cosa che è successa realmente, ma già tanti anni fa, quindi non penso sia riconoscibile, Però la signora che va a farsi il caffè e lascia il bambino di, credo che raduno 3 anni, seduto sul divano con un biscotto in mano, è predestinato.
Ma c'è un'età, Petra, sotto la quale è davvero sconsigliato e poi oltre la quale invece ci si può fidare di più?
No, va molto a casi singoli. Quello che posso consigliare però è un libretto che è stato allestito dall'Ufficio Federale di Sicurezza Alimentare e Veterinaria, scusatemi per il nome, non gliel'ho dato io. Questo libretto si chiama Vieni Birillo, è ordinabile gratuitamente sotto pubblicazioni e è veramente una bella raccolta di piccoli consigli su come gestire la convivenza.
Certo, tornando però alle paure nostre nei confronti degli animali, per quanto riguarda perlomeno gatti e cani, immagino, non so se poi anche per altri tipi di animali, ci sono delle terapie da poter seguire, molto pratiche, dei corsi, no? In qualche modo che aiutano in questo senso. Ci può dire Petra, di che cosa si tratta e come funzionano?
Ma allora, qui fare un elenco di tutto quello che c'è diventerebbe troppo lungo in questa sede. Di base la situazione è questa: io ho paura di qualcuno o qualcosa e più, diciamo, rimango a contatto, ma in un contatto sicuro, più posso rendermi conto se la mia paura è giustificata oppure no. E quindi più potrò sviluppare dei mezzi miei, perché i mezzi miei sono quelli che mi portano fuori, ecco, e più con più perdo questa paura che è eccessiva. La stessa cosa tra l'altro vale anche per gli animali.
Ecco.
Quindi se ho un cane che ha paura di certi rumori, dovrei riuscire a esporlo in modo gradato per fargli rendere conto che di per sé non è pericolosa questa cosa, quindi neanche accarezzarlo eccessivamente, essere presenti con calma.
Quindi un'esposizione graduale e protetta
sarebbe l'ideale. Non è sempre facile perché guardiamo già solo i temporali di questi ultimi giorni, ogni tanto c'erano dei tuoni che facevano vibrare i vetri e lì come faccio a fare il graduale? Ecco,
tra l'altro colpisce molto la paura dei cani, soprattutto il rumore del tuono, oppure no? Sento tante persone che anche quando ci sono i fuochi del 1° d'agosto dicono: oh mamma mia, stasera il mio cane poverino.
Stranamente ci sono dei cani che hanno paura dei fuochi d'artificio, ma non gliene importa niente dei temporali e viceversa, quindi c'è qualcosa di diverso, magari qualcosa che noi non percepiamo nemmeno. Ci sono dei cani che cominciano ad andare in ansia già 2 ore prima del temporale, ma sentono qualcosa. Non so cosa sia, l'elettricità nell'aria, la luce forse un po' diversa.
Si dice, no, che gli animali, i cani in questo caso, sentano in anticipo i fenomeni naturali che stanno per manifestarsi, no?
Sì.
Arriva un altro messaggio, Petra. Anche se in famiglia non abbiamo mai manifestato paura verso i cani, mio figlio di 5 anni ne è terrorizzato. Come aiutarlo? Come aiutarlo?
Se possibile, cercherei un cane con magari tra i conoscenti c'è un cane tranquillo che non si avvicina eccessivamente al bambino, perché poi se ho un cane invadente per il bambino è peggio ancora, no? E cercare magari di creare dei momenti di convivenza, ma tu di qua e tu di là, e poi ecco, il bambino pian piano si renderà conto che non è poi questa gran belva.
Immagino che sia importante comunque anche l'atteggiamento dei genitori, perché la signora qua dice: in famiglia non abbiamo mai manifestato paure verso i cani. Però forse da qualche parte, magari non coi genitori, ma con qualche altro parente, esatto, o amico di famiglia, il bambino ha assistito alla paura di qualcun altro e la fa propria, è possibile.
È tutto possibile, lì il campo è talmente aperto che a volte anche quando sono chiamata un po' in questi casi bisogna veramente indagare fino in fondo e non sempre si riesce a trovare una causa.
Certo.
Un po' più sicura.
Per quanto riguarda invece la paura dell'animale verso le persone, prima Petra ci diceva di cercare di non fissare il cane, di non irrigidirci, ma quando è l'animale ad avere paura di noi, come manifesta questa paura? Come riconosciamo un animale impaurito?
Ah, ma il cane è tutto un linguaggio del corpo, visto che non parla con le parole come stiamo facendo noi adesso, è tutto un linguaggio del corpo, quindi abbiamo una postura alta, sicura, che ci dà l'informazione, questo adesso non ha paura. Le orecchie parlano tanto, nel senso che le orecchie rivolte indietro verso il basso, così danno un po' un segnale di paura. Con le orecchie non è sempre così facile perché a volte sono penzoloni e bisogna guardare un po' bene. La coda, per esempio, una coda su alta può essere un segno di io mi sento sicuro, una coda abbassata, magari anche nascosta in mezzo alle gambe in un cane è un chiaro segnale di timore, paura.
Questo non vale per il gatto? Il linguaggio della coda del gatto è diverso?
Allora, ecco, quello che non avevo detto del cane, magari finisco sì, la frase adesso, lo scodinzolare è nel cane segno di agitazione, non di contentezza.
Questo lo diceva già qualche mese fa Petra, ecco. Infatti io e anche immagino qualcuno nel pubblico è rimasto stupito perché associamo sempre allo scodinzolio la felicità del cane, invece non è così.
Sì, no, ci sono cani che morsicano scodinzolando perché sono agitati e quindi c'è nel gatto invece scodinzolare è sempre segno di nervosismo.
Sì. Quindi il gatto è tranquillo se ha la coda ferma.
Esatto, sì.
A proposito di gatto, dal pubblico chiedono: il gatto quando soffia è impaurito? È segno di paura il soffiare del gatto oppure è arrabbiato forse?
Allora, nel gatto il mondo dei gatti è piuttosto complicato.
Sì.
Spesso ci succede che quando in una casa ci sono più di un gatto, che ce n'è uno che a un certo momento soffia. È segno, sì, ho paura, voglio che l'altro si allontana.
Okay.
Però quello che noi umani a volte non ci rendiamo conto è che magari l'altro gatto era già lì seduto su un mobile da mezz'ora che non lasciava libero il passaggio, ma solo con lo sguardo. I gatti si parlano tantissimo in questo modo e quindi quello che noi reputiamo il più aggressivo perché è il primo che ha soffiato,
magari
in realtà era quello che subiva il mobbing dall'altro già da un'oretta.
Dal pubblico ancora ci scrivono: ogni volta che cammino per strada e c'è un cane cambio marciapiede. Il problema è che sono ovunque e se non è strettamente necessario non mi muovo a piedi. Non sono mai stato morso, ma quando vedo un cane mi viene un brivido e qualcosa mi dice di stargli lontano. Dovrebbero fare marciapiedi dedicati. In effetti per chi ha paura può essere davvero un problema perché i cani soprattutto per strada sono davvero ovunque, al guinzaglio ci auspichiamo ma ce ne sono tanti, cambiare marciapiede addirittura per non camminargli vicino.
Può essere scomodo anche nel senso che ecco, bisogna effettivamente spostarsi tanto e non è così comodo. Non so bene cosa rispondere. È vero che ha diritto di essere sul marciapiede sia la persona che è amante dei cani sia la persona che invece ne ha paura. Qui forse, si tratta un po' di convivenza e di buon
senso.
Forse
però il marciapiede dedicato, come suggerisce l'ascoltatore, magari un giorno potrebbe essere un'idea un po'
sa.
Complicata da attuare. Però.
Già abbiamo problemi con le ciclopiste, se poi ci
sì,
mettiamo
infatti.
Anche...
La paura certo è che può davvero manifestarsi su vari livelli, dalla semplice repulsione, manifestazione di disgusto per alcuni tipi di animali, al vivere situazioni di blocco, no? Come diceva il messaggio precedente, nel momento in cui si presenta l'oggetto fobico. Un altro messaggio ci dice: ho paura dei volatili, una paura che non mi spiego, pur di non vederne evito le piazze, i parchi, le rive del lago, non visito le città e cerco di non guardare in alto. Mi ci sono abituato, credo sia tardi per superare la mia fobia, che è poi l'ornitofobia, la paura dei volatili.
Sì.
È addirittura.
È che è complicata questa,
sì.
Perché alla fine mi chiedo dove possa andare questa persona. Perché sì, in città ci sono i piccioni, nei boschi ce ne sono mille altri,
certo.
Penso che possa essere estremamente limitante.
Il consiglio magari è di cominciare a capire, no? Con una psicoterapia,
sì.
Il perché di questa paura e poi, come dicevamo prima, magari conoscere le abitudini
animali. Conoscere, cercare di conoscere in modo magari un po' distante, senza immergersi subito, ma cercare di conoscere alcune cose degli uccelli proprio per poter affrontare questa situazione.
Certo, conoscere qualcosa ce la rende meno paurosa.
Esatto,
in qualche modo, no? Come con tutto. Certo è che appunto evitare l'animale comunque va da sé, contribuisce ad alimentare la fobia. Lo dicevamo prima, è raccomandata l'interazione costante ma sicura durante e dopo la terapia, se si fa una terapia magari con qualcuno che ci avvicina, un animale, un cucciolo, qualcosa di innocuo, no? Quindi l'interazione costante nel mondo reale, diciamo, no? Dopo aver fatto terapia, farlo anche fuori casa, se si passeggia, non cambiare marciapiede, ad esempio. Bisogna, insomma, rafforzare l'esposizione positiva all'animale.
Ecco, l'importante è il positivo, perché la nostra paura è nutrita da tutti gli eventi negativi che potrebbero eventualmente succedere, perché a volte non sono nemmeno ancora successi. Tutti gli incontri positivi danno sicuramente più coraggio.
Ma al contrario, Petra, quando appunto è un animale ad avere paura delle persone o di una persona in particolare, si fa la stessa cosa? Quindi si rafforza questo incontro sicuro, protetto,
sì.
Positivo?
Sì, 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 sì. Anche con le situazioni, ecco, ci sono dei cani che hanno paura di gruppi di persone piuttosto numerosi che si muovono così, a volte si va in una stazione, bisogna calcolare un po' bene l'orario e il momento, perché anche lì è il cane stesso che dovrebbe calmarsi e non dovremmo essere noi a salvarlo dalla sua paura.
Okay.
Perché questo potrebbe aumentare la manifestazione della paura. Se il cane si accorge, ma tutte le volte che io faccio perché ho paura, poi quella là mi salva, mi porta via, mi fa qualcosa, mi conviene farlo ancora di più.
Certo.
Senza cattiveria da parte sua, però è una logica.
Ovvio, ma tra l'altro appunto cos'altro possono fare i proprietari degli animali, proprietari di cani, gatti, per aiutare l'animale che ha paura, ma anche magari per aiutare la persona che incontra il loro animale e ne ha paura? Cioè il ruolo del proprietario è molto importante.
Assolutamente sì. Io come proprietario devo assumere la guida del mio gruppo, che è poi il gruppo persona-cane. Quindi già quello che vedo spesso, che il cane arriva prima dappertutto perché è davanti al guinzaglio, no? In teoria il cane dovrebbe essere messo dietro di me, così sono io il capo, non il capo, scusate la parola sbagliata, sono io quello che guida e così anche mi metto tra la persona che ha paura dell'incontro e il mio cane.
Certo. Intanto arrivano parecchi messaggi dal pubblico, molti dei quali consigliano appunto una terapia psicologica per affrontare le proprie paure ed è ovviamente il modo migliore, lo dice Katia, lo dice Giuseppe, farsi vedere da qualcuno, insomma. Poi Katia ancora dice: mio figlio quando aveva 2-3 anni era al bar con il padre e un cane gli è andato vicino abbaiando e ringhiando forte. Da lì, ancora oggi che ha 13 anni, ha paura non solo dei cani grandi ma anche di quelli piccoli. È possibile? Quindi la signora, immagino, chiede se questa paura è legata a quell'episodio.
Può essere certamente legato.
Certo.
Però anche lì è quello che abbiamo detto prima, sarebbe una cosa utile magari poter creare dei momenti di interazione, ma non troppo stretta,
piano piano,
con dei cani adeguati.
Certo, in effetti l'abbiamo ribadito più volte, per gli animali domestici esistono delle terapie concrete, non solo psicologiche ma anche pratiche, della sorta di pet therapy, possiamo proprio chiamarlo così, persone che ti aiutano ad avvicinarti all'animale con esperti, avvicinamento graduale. Ma quando si tratta di fobie ancestrali, perché due parole le dobbiamo dire anche su questo, perché arrivano anche messaggi che ci dicono: conosco gente che ha paura dei ragni. Hai voglia, sai quanta gente ha paura dei ragni. Appunto, queste fobie ancestrali, pensiamo tutti ovviamente all'arachnofobia, che riguarda i ragni, che sono degli arachnidi e non degli insetti, ma poi ci sono appunto i serpenti, gli insetti, anche i topi. In molte persone questi animali stimolano disgusto misto a terrore, proprio si pietrificano, no? Ci vuole un terapeuta, uno psicologo, cioè queste sono davvero difficili
allora,
da affrontare.
Allora, per caso, per i ragni conosco una persona, c'è una persona che offre dei corsi, sì, qui in Ticino, e che è bravissima, quindi se uno veramente soffre di questa sua paura, cerchi questa persona, vada a farsi un attimo mettere a contatto in modo controllato e sicuro, e vedrà che la qualità di vita, sì, ci può solo guadagnare.
Non so se è la stessa persona, ma so che è in Svizzera francese ed era arrivato anche in Ticino tempo fa questo metodo. Qualcuno adesso rabbrividirà, perdonatemi, ma io so che ha aiutato molta gente. Addirittura l'oggetto, il soggetto, l'animale, il ragno in questo caso, oggetto della fobia, alla fine riesce a fartelo camminare addosso.
Sì, sì, sì.
E funziona. Funziona.
Sì, sì, sì.
A proposito,
deve essere fatto da una persona,
certo,
competente, cioè non è che adesso il primo che passa per strada possiamo. Deve essere chiaro.
A proposito di questo, ci scrivono: ho superato un poco la mia fobia per i ragni grazie all'ipnosi. Ancora non mi piacciono e non mi avvicino, ma se ne vedo uno non mi viene più l'attacco di panico. Consiglio davvero l'ipnosi. Se per la signora
penso che la signora abbia guadagnato in qualità di vita.
Certo, certo, perché poi appunto chi è aracnofobico davvero può vivere dei momenti di puro terrore.
Sì, sì,
chi non ha delle fobie non può capirlo, immagino.
No.
Poi ci sono tutti i metodi per affrontare questa cosa. So di persone che hanno comprato aggeggi lunghi, appiccicosi, per prendere il ragno da distanze il più lunghe possibili. Insomma, è davvero invalidante questa cosa. E pare che una delle ragioni dell'aracnofobia sia legata al fatto che i ragni non hanno un viso espressivo in cui possiamo leggere delle emozioni, quindi niente occhioni, naso. Però questo vale anche per gli insetti, non solo per gli arachnidi, appunto. Eppure fa più paura il ragno della formica o della mosca. E certe cose,
sì,
immagino che non,
sì,
ce le spiegheremo mai,
no,
il perché di certe paure.
No, esatto, è una cosa talmente dentro che non.
Che chi lo sa, magari.
Perché l'espressività del viso, ma allora anche Anche un delfino non ha espressività del viso, anzi...
No, trova... No, Petra?
No,
delfino.
Assolutamente.
Allora, trovo espressivo.
Il delfino ha questo faccino sorridente, ma anche nel momento che sta morendo.
Ok.
Quindi, perché la faccia non ha espressività.
E quindi può incutere un certo terrore, non a caso.
No, nel senso che... Non è l'espressività della faccia che ci dice paura oppure o no.
E quindi davvero forse non ce lo spiegheremo mai.
I delfini tutti li amano, i delfini.
Eppure
poi ci sono anche dei pesci che hanno gli angoli della bocca rivolti verso il basso, eppure magari sono felicissimi in quel momento.
Certo, poi c'è Bruno che dice che conosce un'intera famiglia che ha terrore di qualunque biscia, al contrario di noi, quindi della famiglia di Bruno, che già da piccoli prendevano queste bisce in mano. Questo ovviamente l'educazione, la cultura familiare e sociale fa davvero tanto, gioca un ruolo davvero importante, Petra.
Sì, sì.
E poi lo dicevamo, conoscere l'animale,
cercare di conoscere
o l'arachide,
qualsiasi cosa mi fa paura.
Conoscerla me la rende meno paurosa. Tra l'altro mi viene un bellissimo esempio, il pipistrello, che è un animale del quale molti hanno paura, ma magari sapendo anche soltanto che il pipistrello mangia un sacco di insetti, tra i quali anche le famigerate zanzare, magari ce lo rende più simpatico.
Amichissimo.
Va bene, Petra. Io ricordo che tra l'altro con Petra Santini, veterinaria comportamentale, ci sentiremo fra circa un paio di settimane per parlare di tartarughe, perché sarà il momento giusto per cominciare a prepararle per il letargo, corretto Petra?
Allora, le mie si stanno preparando già adesso con questo calo di temperatura che c'è stato, loro hanno detto
è ora.
E quindi sì.
Ok, quindi fra un paio di settimane, grazie davvero Petra Santini. Io vi aspetto domani 12:50 circa per parlare di moda maschile nella storia, dagli sfarzi di secoli passati al conformismo fino a una liberazione negli ultimi anni dai rigidi canoni che hanno limitato la libertà espressiva dell'estetica maschile.